Amen. Apriamo le Bibbie in Galati 5:1. È stata una settimana abbastanza pesante questa qua. Sono arrivato ieri col fiatone. E ho detto, adesso cos'è che porto? Che cosa ti aiuto? C'ho il messaggio da portare in chiesa, cosa porto, cosa non porto? E il Signore, ho aperto la Bibbia così ieri mentre pregavo e è uscito fuori questo versetto. Me lo sono preso per me. Che dice così: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi, non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Amen. E Gesù è libertà, il Signore ci ha reso liberi. Questo ha fatto quando è venuto nella nostra vita. E se prima mentivo, adesso non mento più. E sono libero dalla bugia. Se prima ero iracondo, adesso non lo sono più. Perché il Signore mi ha liberato da questo mio nervosismo. Se prima non ascoltavo, adesso ascolto. Perché il Signore ci dà grazia di essere uomini liberi, uomini diversi, uomini che Lui ha trasformato con il suo sangue, è vero. Cose reali, cose vere, perché noi siamo testimoni di Cristo Gesù. E non siamo testimoni di una religione, perché la religione non va d'accordo con Dio, non va d'accordo con colui che ci ha liberato, perché Gesù non è una religione, non è una moda. Io mi ricordo la prima volta che Isa ci ha invitato in chiesa, dicevo, mamma mia, chi è questi qua? Chi è questi fanatici? Chi è? Che religione è? Ma cos'è sta roba? Una setta? Che cos'è? E poi invece conosci Gesù e ti rendi conto che non è né una setta né nei fanatici, ma solamente persone innamorate di chi l'ha liberati, del liberatore. Allora, però il dubbio mi è venuto, no? Quando ho visto queste persone esaltate, queste persone che si abbracciavano, e diciamo, ma perché cosa c'hanno da abbracciarsi questi qua? Ma cos'è che questa felicità? Ma cos'è la religione? Ma boh. E poi dopo ho scoperto veramente che non è la religione, perché la religione affossa l'opera dello Spirito Santo in noi. Quella è la religione. La religione è quella che ci fa fare delle addormentate spirituali allucinanti, che possiamo dormire anche per anni e siamo convinti che stiamo vivendo, ma stiamo sognando. Perché Dio è di più, il Signore è di più di quello che viviamo. Allora, questo risveglio, bisogna risvegliarsi spiritualmente. E mi sono fatto un po' un esame di coscienza, perché quando dormivo, almeno, però dicevo di essere super spirituale, invece quando dormivo usavo degli atteggiamenti che non andavano bene. Non andavano bene, erano atteggiamenti di sufficienza spirituale, di sufficienza spirituale proprio. Cioè non davo, la giusta immagine di Dio, perché noi siamo testimoni di Cristo. È scritto nella parola di Dio. Allora usavo degli atteggiamenti sbagliati, degli atteggiamenti di sufficienza, atteggiamenti che non devono essere, che mi vergogno a volte, adesso ve li racconto, mi vergogno anche a raccontarli questi atteggiamenti, però mi hanno fatto capire che veramente il Signore è quello che libera, è quello che trasforma le cose. E gli atteggiamenti di quando credevo di essere super spirituale era questo: quando un fratello veniva da me e mi diceva, sai, io ho un problema, e io subito interrompevo quello che lui mi diceva e dicevo, guarda, so quello che ti capita, anch'io l'ho provato, non ti preoccupare, Dio sa. E non neanche lasciavo spazio a lui e non ascoltavo il reale bisogno di quella persona. La religiosità mi aveva otturato le orecchie, perché già per esperienza sapevo che gli dovevo rispondere: Dio guarisce, Dio protegge, Dio libera, Dio. Cioè, domande subito, risposte subito così, come quando vai dal dottore: dottore, ho mal di pancia, 3 Gaviscon e un Malox. Posto. Io rispondevo così. guarda, mettiti in ginocchio e prega, posto, qual è il problema? Ho fatto io, lo puoi fare pure te, no? Questo era il succo del discorso. Oppure era bellissimo, seduto vicino a mia moglie, sentito quella predica? È tutta per Riccardo quella predica. Quanto gli farà bene Riccardo sta predica? Sentito? E invece otturavo le orecchie, perché era sempre per gli altri, sempre per colpa degli altri, sempre guardavo sempre gli altri e non guardavo me stesso. E forse non era per Riccardo quella predica, era per me, era per me, e mi toccava in particolar modo. Allora, per coprire, è per Riccardo quella predica. Oppure, questi sono sonni, questi sono sonni spirituali, diabolici proprio, perché non ti fanno perdere lucidità, ti fanno perdere discernimento, ti fanno perdere proprio il discernimento, che ti aiuta a capire i bisogni che hai e i bisogni degli altri, perché non puoi rispondere come un risponditore automatico. Dio ti aiuta, Dio ti libera, Dio fa, Dio provvede, così, no, aspetta, ascolta, parla. Un altro atteggiamento della religiosità e del sonno spirituale: non sento la presenza di Dio, il culto non è buono. Io quando vengo al culto non sento la presenza di Dio. Allora io mi sono domandato: Francesco, ma hai pregato? Francesco, ma te durante la settimana ti inginocchi e preghi? Francesco, hai letto la Bibbia? Perché è la parola di Dio che ravviva e ci toglie dal terpore del sonno spirituale. Oppure mi è capitato questo. Ho detto: quanto sei convertito? Io guarda, 15 anni che sono convertito. Bene. E ancora vai in cellula? Sì, vado in cellula. Ho detto: ma io in cellula non ci vado più. 30 anni fa facevo queste cose. 30 anni fa facevo le cellule, adesso io ho bisogno di bistecche, non più di latte spirituale, la cellula è passata. Invece no, la cellula nelle case servono per crescere, servono per essere curati, per curare, per sentire la parola di Dio, per stare in comunione con i fratelli, e lì c'è la crescita. Come fai a crescere da solo? Un uomo solo al comando si stanca. Non fa altro che stancarsi poi, ma invece quando è in gruppo, quando è in famiglia, non si stanca più, perché c'è qualcuno che lo ritira su. Quindi sono tutti atteggiamenti che ho provato e che me ne vergogno e che non voglio più avere dentro di me. E ho preso un esempio da Elia, fantastico Elia, mi piace tanto Elia. Primo Re 18:21. Ve lo racconto un po'. Elia era rimasto l'unico profeta in Israele, perché la profetessa Isabel l'aveva sterminati tutti. Si era sposata con il re Acab e aveva anche dei sacerdoti. I sacerdoti famosi di Baal, numerosi sacerdoti di Baal. E il popolo di Israele era addormentato, era dietro a questi sacerdoti, era dietro a queste usanze, era confuso. Però era rimasto solo Elia in mezzo a loro, al popolo di Israele. Elia fece una cosa molto, come si dice, coraggiosa, li sfidò i sacerdoti e sfidò il popolo di Israele. Quando sfidò i sacerdoti è anche simpatico il racconto, perché vediamo al versetto 27 che li prende anche un po' in giro sti sacerdoti, perché Elia dice, fa questa cosa con il popolo di Israele e questi sacerdoti, fa preparare un altare con un toro sopra, la legna, e dice: pregate il vostro Dio che accende il fuoco, pregate il vostro Dio, così riconosceranno se è il Dio di Israele o il Dio vostro. Accendete il fuoco, accendete e pregate. E questi cominciarono a pregare. Ma quale Dio pregavano? Questi qua cominciavano a danzare, cominciavano a saltare e a urlare davanti a questo altare, ma non succedeva niente. E Elia è stato bellissimo, nel versetto 27 gli dice: ma scusate, continuate a pregare, forse il vostro Dio è impegnato, forse il vostro Dio ha da fare, no? Ci avrà da fare il vostro Dio, perché non vi risponde. Continuate a pregare, oppure dorme, il vostro Dio sta dormendo, continuate a pregare. Allora questi qua cominciano a saltare, a tagliarsi la pelle, a lacerarsi la pelle, e continuano dalle 6 del mattino a mezzogiorno, non succede niente. Questa è la religiosità, questa è proprio la figura estrema della religiosità, non ci fa capire, ci devia la mente a situazioni incredibili. Cioè, poi c'è scritto che profetizzavano anche, ma che cosa profetizzavano? Chi profetizzavano? Cioè, da dove veniva la voce? Quale Dio servivano loro? Mentre Elia ha usato tre parole. Lui addirittura fece bagnare il toro, fece bagnare la legna. Proprio quel fuoco non doveva accendere, non si doveva accendere sopra quell'altare. Lo costruì con 12 pietre, come il popolo di Israele. Significative queste cose, sono tutte cose che ci fanno pensare, le pietre, le 12 pietre, le 12 tribù di Israele, la legna bagnata, il toro bagnato sopra queste pietre, le pietre naturalmente bagnate. Quel fuoco non doveva neanche accendersi, cioè è impensabile che si accendeva quel fuoco. Invece Elia ha usato tre parole, non ha detto, non si è messo a saltare intorno all'altare, non si è tagliato la pelle, non ha fatto niente, ha detto solamente così: fa che si veda che tu mi hai mandato e che tu sei il mio Dio, che tu sei il Dio. Usa queste parole, all'improvviso arriva il fuoco che brucia tutto, il toro, la legna, le pietre si sgretolano, tutto. E questa sfida che Elia ha lanciato al popolo è una sorpresa per me, nel senso, è possibile che ancora, quale Dio stai servendo? Quale Dio stai servendo? A volte l'incredulità, a volte il Dio della tua stanchezza, perché ti impegni talmente tanto sul lavoro, sulle cose, che ti dimentichi di Dio, oppure servi me. Io sono quel Dio che ti ha dato pace, e quel Dio che ti ha guarito, quel Dio che ci ha reso liberi. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Questo è quel Dio che io voglio servire, ma lo voglio servire, cercare di servire con tutto me stesso. Come ha fatto Elia, con poche parole: Signore, stai accanto a me, fa che il popolo riconosca che tu sei Dio, perché questo dobbiamo fare, riconoscere che Lui è Dio e che ci sta accanto e che ci ha liberati. Che ci ha liberati, perché se io prima, come dicevamo, avevo problemi con la menzogna, e adesso non mento più, vuol dire che un'opera di santificazione in me c'è stata. E questo dobbiamo fare, cercare la faccia di Dio per santificarci. Perché a me quello che piace è nel Vangelo di Giovanni 17, quando Gesù prega per noi. Cioè Gesù prega per noi. Gesù prega al Padre per ognuno di noi. Ed è bellissima questa preghiera. E dice così: io non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. La santificazione di ognuno di noi è volontà di Dio. lo troviamo in Prima Tessalonicesi, perché questa è la volontà di Dio, che voi siate santificati. Questa è la volontà di Dio. C'è altri personaggi nella parola di Dio, i Nazarei, che questi qua cosa facevano? Si appartavano e si santificavano. Non dovevano non dovevano bere il vino, avevano i capelli lunghi, la barba lunga, dovevano rimanere puri. E loro per scelta facevano questa cosa, E anche Paolo, in qualche maniera, troviamo in Atti degli Apostoli, ha fatto questo servizio che si è appartato. E noi quanto tempo ci appartiamo con Dio? Quanto tempo stiamo con Dio? Perché Lui è santo, e se Lui è santo, noi siamo santi. Punto. Non c'è, come si dice, non c'è, è così. Se Lui è santo, noi siamo santi. La cosa che a me piace tantissimo è proprio questa preghiera che fa Gesù, che prega: santificati nella verità, la tua parola è verità. Noi ci dobbiamo santificare, dobbiamo fare questo percorso di santificazione, che ci fa male tante volte, perché ci dobbiamo togliere delle spine che fanno male, ma è per la nostra libertà. Se noi pensiamo che faccio un esempio: quando giocavo d'azzardo e mi sono avvicinato a Dio, pensavo che continuare a giocare d'azzardo era vitale per me, perché Signore, qualche soldino in più, se vinco c'ho qualcosa in tasca in più, che problema c'è? Che male fa qualche soldino in più? Cioè, proprio fuori dai coppi ero, però va bene. Però pensavo una cosa del genere, vabbè, gioco d'azzardo, tanto quanto è, 10 euro quel gratta e vinci, vabbè dai, 10 euro gratta e vinci, problema c'è. Poi ne posso vincere 200, 100, soldini, qualche soldino in più. Invece ne spendevo 1000 e qualche soldino più non c'era, insomma. Però per me era vitale, una cosa vitale, ok? Che non volevo lasciare a Dio, perché mi faceva stare bene. Però quando arriva Dio, quando arriva il Signore, ci fa capire le cose importanti. Se io mi focalizzo su di Lui, se io lo amo e dico: Signore, io ti amo, e Lui ti dice: Francesco, ti amo anch'io e ti rendo libero, è la verità. Quel bisogno viscerale che avevo con il gioco non ce l'avevo più, non ce l'ho avuto più, perché mi sono fidato di Gesù. Ho detto: Signore, per me è una cosa vitale, cioè io sto male, era come una droga, io non so se riesco a farmi capire, per me era vitale, era veramente come una droga, e non la volevo abbandonare questo vizio. Però il Signore mi ha liberato. Perché mi ha liberato? Perché mi sono fidato di Dio, mi sono fidato di Gesù, e mi sono arreso, perché arrendersi non è segno di debolezza con il Signore, arrendersi è un segno di vittoria con il Signore, perché quando ci arrendiamo al Signore siamo più che vincitori, perché facciamo altre cose, non ci fermiamo più alla religione, quella che ci fa tagliare la pelle perché dobbiamo accendere il fuoco, o quella che ci fa saltellare intorno all'altare perché dobbiamo accendere il fuoco. Gesù non è un esaltato e non ci rende esaltati. Il Signore ci rende concreti, gente che va fuori e predica, gente che va fuori e comincia a dire: guarda che Cristo Gesù mi ha salvato, Cristo Gesù mi ha riempito il cuore, mi ha liberato. È quello che ci fa abbracciare la prostituta o il tossicodipendente, è quello che ci trasforma. E questo dobbiamo capire. dobbiamo risvegliare, almeno parlo per me, risvegliare lo Spirito Santo che è in noi. Perché se ognuno di noi ha un risveglio personale, la Chiesa veramente prende fuoco. Amen. La Chiesa prende fuoco perché c'è lo Spirito Santo in mezzo a noi. E gli altri lo vedranno. Non vedranno gente esaltata, ma vedranno gente innamorata di Dio. Gente che li accoglie con l'amore, non con l'esaltazione. Perché l'esaltazione, abbiamo visto come i sacerdoti di Baal ballavano, saltavano, si tagliavano. Quella è esaltazione. Quella è esaltazione. Non è altro che religiosità. Noi ci riconosceranno perché ci amiamo. Questo è scritto nella parola di Dio. Ci riconoscono perché vedono in noi l'amore e che siamo liberi, perché Cristo è liberi. E Cristo è libertà. Siccome bisogna metterlo in pratica le cose, bisogna subito mettere in pratica la parola di Dio. Manca 10 minuti alla fine del culto, ma prendiamoci 10 minuti per separarci, come è scritto nella parola di Dio, per metterci da parte con il Signore. Prendiamo questi 10 minuti per dire: Signore, io ho la consapevolezza che ti amo, però ho bisogno di te per essere ancora santificato. So che se mi avvicino a te, io sarò santo e mi aiuterai nel percorso di santificazione. Usiamo questo tempo per veramente prendercelo con il Signore. Perché se siamo qui è perché abbiamo bisogno di Gesù. E siccome Gesù è vivente e non è una favola, io sono sicuro che se con la stessa mente cerchiamo il Signore verrà con lo Spirito Santo. Il Signore arriverà con la benedizione, il Signore arriverà con la liberazione. Non deve essere un'esaltazione, ma deve essere una cosa intima tra te e il Signore. Questo è, perché l'esaltazione è religione, ma l'intimità che hai con Dio non te la toglie nessuno. E siccome è un Dio che parla, è un Dio che risponde alle domande, fagli una domanda. È brutto quello che sto dicendo, sfidalo. Sfidalo. Fagli una domanda. Non ci credi? Ancora hai dei dubbi su qualcosa? Fagli una domanda e il Signore ti risponderà. E sono sicuro che quando ti risponde, quando avrai coraggio, tra qualche domenica, verrai a testimoniarlo. Perché il Signore è un Dio vivente. Non è morto, è risorto. E Lui ha combattuto la morte. Io quando prego parlo con una persona viva. Amen. Non parlo con un'entità che non c'è. Io quando parlo Lui accende il fuoco. Perché parlo con il Signore. Amen. Che Dio ci benedica.